Affrontiamo per questo ultimo incontro del nostro corso di esercizi il brano che trovate come terzo nei fogli. Manca il capitolo, ho solo messo, è rimasto in computer, ma è il capitolo 14 di Luca, quindi Luca 14, 15, 33. Il tema è sempre medesimo, ci stiamo fermando sulla realtà della conversione, quindi se c'è un solista che legge possiamo procedere con Luca 14, 15, 33.
Dal Vangelo secondo Luca. Uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio». Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: "Venite, è pronto". Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: "Ho comprato un campo e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi". Un altro disse: "Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi". Un altro disse: "Mi sono appena sposato e perciò non posso venire". Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: "Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi". Il servo disse: "Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto". Il padrone allora disse al servo: "Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempie. Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena". Una folla numerosa andava con lui, e gli si voltò e disse loro: "Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se gettate le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: "Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro". Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo.
Grazie. Il testo che abbiamo ascoltato, letto tra l'altro molto bene, grazie, è la logica conclusione del cammino che abbiamo fatto in questi 3 giorni. Un testo un po' complesso, quindi vedete che è stato un crescendo queste sere. Questa sera vi chiedo maggiore attenzione che le precedenti, appunto perché sono un insieme di, in realtà di testi, di provocazioni di Gesù. Gesù comincia con una parabola. Una parabola è sempre paradossale, abbiamo già detto ieri. Quindi cosa ci sta dietro? Un uomo decide per amore, di invitare al suo banchetto tutti gli uomini. Questo tale ovviamente è Dio, e l'amore. E dice al versetto 17, quando è giunta la cena, il banchetto, grida: venite, è pronto. Quando si parla di banchetto nel Vangelo, è sempre segno della comunione massima. Sono due le categorie per esprimere la comunione massima, l'intimità più grande, la felicità più grande dell'unione: il banchetto, la cena, e le nozze. Sono proprio due categorie per esprimere l'avvenuta comunione dell'umanità, dell'uomo con la divinità, con Dio. Quindi c'è un Dio che vuole chiamare a sé, all'unione con sé, l'umanità, quindi ciascuno di noi, e grida: venite, tutto è pronto. Venite, è pronto. È importantissimo questo. Vedete, se il banchetto è il segno della comunione, della festa, della gioia, del compimento del cuore, c'è un Dio che dice: è pronto, basta andare, basta dire di sì, basta godere di quello che ci è stato preparato. È pronto, venite. Non bisogna fare chissà cosa per imbandire, per andare a procacciarsi il cibo. No. La vita, la felicità è un invito alla festa. Penso che il più bel commento a questo possa essere veramente Giovanni 2, le nozze di Cana. Gesù trasforma l'acqua in vino, cioè apporta la felicità, il Vangelo, la presenza di Dio in mezzo agli uomini, e poi dice: la festa è qui, cioè la gioia è qui, la felicità è qui, attingetene, soltanto attingetene. Capite in cosa consiste il cristianesimo in fondo? In questo: attingere a una felicità già presente. Non bisogna inventarsi nulla, procacciarsi nulla. Ci è stato tutto donato. Il problema è che siamo ciechi o cerchiamo sempre in qualche altro posto. Ma è già lì, basta attingere. Venite, è pronto, venite, è pronto. Come la madre, la mamma che grida, no, quando è ora di cena, ai ragazzi, ai bimbi: su, venite, è pronto. E questi si precipitano. Non è che abbiano fatto grandi lavori, per... Si siedono e mangiano. È fantastico questo. Però c'è qualcuno che non si siede a quella tavola. Perché? Perché sono tutte, avete letto, è tutta gente molto indaffarata. È una parabola, però l'idea che ci sta sotto è che tutti sono indaffarati per qualcos'altro, ma non possono attingere. Contestualizziamo sempre dove ci stiamo muovendo, sono i capitoli 13, 14 e poi anche 15. Chi sono questi indaffarati? Sono gli idropici, cioè quelli che si stanno affannando per molte cose per conquistarsi la felicità, per arrivare a Dio. Però vedete, mentre c'è un Dio che dice: è pronto, sedetevi e mangiate, gli altri non vanno a mangiare perché sono intenti a procacciarsi il cibo. E Dio dice: ma no, è già lì, cosa fate? Il discorso di Marco 7, no? Che abbiamo citato forse la prima sera: non possono mangiare il pane perché hanno le mani pulite. Quindi è tutta gente molto molto indaffarata. Fatto sta che il loro darsi da fare per Dio impedisce di godere di ciò che Dio sta offrendo loro. È un paradosso, Allora questo uomo, questo tale, Dio, dice ai suoi servi, al suo servo: sai cosa ti dico? Tra l'altro adirato, poi diremo qualcosa su questo adirato, cioè Dio che si adira, e l'ira di Dio, quante volte ho sentito parlare dell'ira di Dio. Allora è vero che Dio si adira, anche nell'Antico Testamento abbiamo un Dio che si adira, ma qui Gesù ci sta dicendo che Dio si adira, ma per motivi un po' diversi che dall'Antico Testamento. Poi vediamo perché. Si adira e dice: esci subito per le piazze, per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi. Cioè, io ho imbandito la cena, sono morto su una croce per dare la felicità, per dare il compimento del cuore agli uomini, e questi non vengono perché pensano di unirsi a me in un altro modo. E lì si adira. Perché Luca cita, che poi riprende le parole di Gesù, poveri, storpi, ciechi e zoppi? Chi erano questi qui? Sono quella categoria di persone che non potevano entrare nel Tempio di Gerusalemme. Se voi leggete Davide, i libri storici, Davide a un certo punto emana una legge, dice che gli storpi, i ciechi e gli zoppi non possono entrare nel Tempio. Perché? Appunto perché sono menomati fisici. Insomma, Davide aveva detto: gli handicappati non possono entrare in comunione con Dio. A noi sembra strana questa cosa, ma perché Davide diceva questo? Perché la logica che vigeva era quella che se tu hai una menomazione fisica è Dio che ti ha punito, no? È la punizione di Dio. Ora, se Dio ti ha punito, è inutile andare da Dio nel Tempio. Cosa vai a fare se Dio ti ha punito, no? Era questa l'idea. Fortunatamente è cambiato qualcosa. Però vedete Gesù cosa dice? Adesso vai a chiamare proprio quelli che una certa mentalità religiosa, perché era parola di Dio ovviamente, quello era Davide, lo troviamo nei libri storici dell'Antico Testamento. Ecco, vai a chiamare proprio quelli che si sono sempre ritenuti esclusi. Loro adesso possono godere, possono partecipare, possono sfamarsi per il compimento del cuore. È bellissimo questo, è bellissimo. E noi possiamo ampliare questi poveri, ciechi, storpi, zoppi. Possiamo ampliare dicendo i peccatori, i fragili, i limitati, quelli che si sono sempre sentiti esclusi dalla Chiesa, sempre quelli lontani, quelli che si sono sempre sentiti sporchi e non hanno mai pensato che Dio potesse amare anche loro. Gesù sta dicendo: chiamate questi, perché la cena è proprio per loro. Io ho chiamato anche gli altri, ma gli altri sono tutti intenti a farsi belli e puliti per arrivare a me, ma non parteciperanno mai della mia mensa, mentre gli sporchi, gli infangati, i limitati, adesso la cena è per loro. Chiamate loro. Capite? Veramente, ora, chi ascolta queste cose, stavano ascoltando i farisei queste cose, capite perché l'hanno fatto fuori così presto, eh? Alberto Maggi, un biblista italiano, dice: a me non stupisce che Gesù sia morto, che l'abbiamo fatto fuori, mi stupisce che sia vissuto così tanto. Cioè, con quello che diceva, è durato fin troppo Gesù. Perché diceva delle cose che capovolgevano tutto un impianto precedente, Allora tutto quello, questa è la parabola, questa è la parabola. Ecco, dico qualcosa sull'ira di Dio. Vedete anche questa idea dell'ira di Dio. È bellissimo che ci sia questo verbo. Il padrone adirato. Dio che si adira, ma questa volta nell'Antico Testamento si adirava perché quando l'uomo peccava, quando l'uomo si allontanava da lui, c'era l'ira di Dio, no? Adesso si adira perché contro i buoni, contro quelli che, per i quali ha preparato il banchetto, ma adesso non c'è nessuno che va a mangiare perché, non si, perché devono prepararsi. Vedete, l'ira di Dio è veramente espressione dell'amore, è fantastico, è bellissimo questo, questa ira di Dio. Perché vede qualcuno che non partecipa al banchetto, che non usufruisce in qualche modo della grazia apportata dalla croce. Qualcuno che pensa di non meritarsi il dono, si adira con quelli che pensano di non meritarsi il dono. E guardate che c'è sempre, si incontrano persone che dicono, ma io non me lo merito, io non me lo merito. O persone che si sentono sporche e non si avvicinano alla Chiesa perché dicono, ma con quello che ho fatto, come faccio io? Ma come fai? È proprio per te il Vangelo, è per te il banchetto, è per te la cena. E tu dici, non ce la faccio. Sarebbe bello riprendere anche un altro passo, non di Luca ma di Matteo, Matteo 22, 10 seguenti. È un episodio che conoscete bene, e siamo sempre in tema di banchetto, ma quello è un banchetto ancora più grande, è un banchetto di nozze. Abbiamo detto che i due simboli, due categorie per esprimere la comunione massima sono le nozze e i banchetti. Qui sono uniti, figuratevi quale festa doveva essere. Il padrone che ha organizzato questa festa fa un giro tra gli invitati e chi scorge? Scorge un tale che non indossava l'abito nuziale, la veste nuziale. E si adira anche lì, tanto che lo prendono, poi lo sbattono fuori dove c'è urla e stridore di denti. Cos'è quella veste nuziale? Ecco, per comprenderla bisogna contestualizzare il mondo ebraico, cioè contestualizzare quel racconto nel mondo ebraico. Al tempo di Gesù, ma anche prima, quando si andava a una festa di nozze, lo sposo aspettava gli amici, gli invitati, sulla porta della sala e gettava addosso ad ogni invitato una veste, il tallit, che è il tallit della preghiera, no? La veste tipica ebraica. E lo buttava addosso in segno per dire, ecco, tu sei mio amico, tu sei invitato, sono io che ti ho invitato, entra pure. Quindi lui gira e scorge uno che questo non ce l'ha, questa veste nuziale. E dice, ma come mai, come hai fatto a entrare qui senza veste nuziale? Vedete che adesso abbiamo le categorie per comprenderlo. Cioè, uno ha pensato di entrare non perché invitato dall'amore, cioè la cena, la festa è stato un dono, ma perché probabilmente pensava di entrarvici sì, con i propri meriti, il proprio sforzo, la propria capacità. E il padrone dice, no, non funziona così. È un dono questo, è un dono. E tu sei entrato non attraverso il dono, ma attraverso la conquista. E cosa fa? Vai fuori. E lì ci sarà pianto e stridore di denti. È incredibile, eh? Il capovolgimento proprio che Gesù ci sta facendo fare. Poi comincia una serie di versetti che riguardano l'essere discepoli. Ma sembra un'altra cosa, ma in realtà la dice lunga su questo contesto in cui ci stiamo muovendo, che ci aiutano sempre a convertirci, cioè a cambiare mentalità, a cambiare testa su queste cose. Allora, vede che c'è una numerosa folla che viene a lui, andava con lui, e gli si voltò e disse loro. Dice loro, ma in fondo lo dice a noi, una cosa pesantissima. Dice, se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli e sorelle, addirittura la propria vita, non può essere il mio discepolo. Cosa sta dicendo Gesù? Una cosa importante. Chi è che può amare Dio? Perché questo che Gesù pare chiedere, ma però Gesù è sempre... è sempre un paradosso, stiamo muovendo nell'ambito del paradosso. Chi è che può amare Dio più del padre, della madre e forse fin qui ancora? Ma poi va negli affetti più, ancora più stretti. Chi è che può amare Dio più di un figlio e di una figlia? Chi è? È follia. È follia. Quindi la domanda è retorica, quella di Gesù. Chi è che può farsi discepolo? Nessuno. Cioè Gesù sta dicendo che l'unico modo per essere discepolo è sapere che non puoi diventare discepolo. Questi sono i discepoli di Gesù, quelli che finalmente comprendono che non ci si può fare discepoli. Perché uno che arrivasse anche... adesso la nuova traduzione mette amare di più, ma la traduzione precedente, il 74, usava il termine odiare, che era più consono al greco, poi probabilmente l'hanno un po', i traduttori hanno detto, ma forse odiare un po' troppo, mettiamo amare di più. Però Gesù sta dicendo questo: se uno riuscisse a odiare di più il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, i figli e le figlie, guai se fosse mio discepolo. Vuol dire che è un folle. Cioè non ci si può fare discepoli. Cosa sta dicendo Gesù? E questo torna bene nel nostro contesto. Non siamo noi a farci discepoli anche a costo di odiare gli affetti più cari, perché sarebbe follia. Ma siamo resi discepoli. Non è un tesoro da conquistare il discepolato. Non è una conquista, ma è un lasciarsi fare discepoli, lasciarsi costruire come discepoli. C'è un bellissimo passo di Marco, all'inizio del Vangelo di Marco, Gesù dice che sale sul monte in preghiera di notte, poi la mattina li chiama i suoi per istituire i dodici, no? Il verbo che viene usato in greco non è ne fece, adesso non ce l'ho sotto mano, ma letteralmente sarebbe ne costruì dodici. Fantastico quel verbo. Cioè li costituì, li costruì, li edificò dodici. Ma lui, è lui che ci fa discepoli, che ci costruisce discepoli. Non siamo noi con le nostre brave intenzioni, tutto quello che è molto in questi giorni, a farci discepoli. Anche a botte di odi verso gli affetti più cari. Adesso non è il caso, non voglio fomentare critiche, ma al passato, non siamo qui a fare il processo alle intenzioni e al passato, però anche una certa vita consacrata, e chi è consacrato qui lo sa bene, cosa abbiamo fatto degli affetti più cari nella vita religiosa? Cosa abbiamo fatto? Non si poteva andare ai funerali dei genitori, non si poteva andare, perché il Vangelo diceva, Gesù dice di odiare. Ma capite cosa comporta un'errata interpretazione del Vangelo? Abbiamo perpetrato dei crimini, noi abbiamo perpetrato dei crimini, dicendo che Dio viene prima dell'uomo. Dio viene prima dell'uomo, no. Prima c'è sempre l'uomo, prima sempre l'uomo. Allora è un lasciarsi fare, un lasciarsi costruire, un lasciarsi invitare alle nozze, al banchetto, un attingere a un dono gratuito, che non si merita. Quindi Dio vuole figli che si scoprano amati da un padre. In Apocalisse, nel libro dell'Apocalisse, a capitolo 1, ripetutamente, quindi versetto 3, versetto 4, versetto 7, sempre del capitolo 1, Gesù viene definito come colui che era, che è e che, non che sarà, che viene. Curioso questo, eh? Gesù è colui che era, che è e che viene, lui è il veniente, quello che mi viene sempre incontro, mi viene a incontrare. Ora, noi abbiamo pensato, in realtà si pensa sempre, che il discepolato sia un seguire Gesù, no? Metterci alla sequela di Gesù, quindi Gesù va di qua e di là e io lo seguo. Ma se Gesù, secondo l'Apocalisse, è colui che mi viene incontro, come faccio a seguirlo? Cosa sarà allora la sequela? Cosa sarà il discepolato? Evangelicamente parlando, sarà un accoglierlo. Questo è il discepolato. Se Gesù è Dio, è colui che mi viene incontro, allora io divento discepolo quando lo accolgo, quando faccio esperienza del suo amore, quando faccio esperienza del suo perdono, della sua misericordia e del suo amore. Lì sono discepolo, anzi lì sono santo, perché la santità e fare esperienza dell'amore che mi raggiunge. La santità è questa. La santità non è una performance morale. Guardate che, questo mi ha stupito anche me, quando ho letto un autore francese, che questo volete vi lascio un po' di bibliografia, ma un grande scrittore francese di spiritualità, è un gesuita, dice che la santità non ha nulla a che fare con la vita morale. Bellissimo. La santità non ha nulla a che fare con la vita morale. La santità è riuscire, pian piano, constatare, fare esperienza di un Dio che mi viene a salvare nel mio inferno interiore. Chi fa esperienza di un Dio così, dell'amore, del perdono, della misericordia, ecco, quello è il santo, quello è il santo. Fantastico, è bellissimo. Capite che se riuscissimo a entrare in questa logica della santità, allora, come dicevamo ieri, la finiremo forse di pensare il cristianesimo come un salto dell'asta, un salto, una specialità olimpionica che bisogna sforzarsi per. Ma non è un caso che i grandi santi, più andavano avanti nella vita spirituale, più si ritenevano peccatori. Ah, certo, perché? Perché più fanno esperienza di questo Dio che misericordia, perdona e amore. Allora, questo essere discepoli come grazia, come accoglienza, come un essere disposti a farci costruire da Cristo, dall'amore. È lì che si costruisce il discepolato. Altrimenti uno dice, accidenti, io con tutti gli sbagli che faccio, no, questo si sente tantissimo, basta, a volte mi capita di accostare anche chi in formazione, soprattutto in campo religioso femminile, no? Chi si sta preparando, sempre meno, ma ci sono ancora delle giovani che si preparano in vari istituti. E a me dispiace veramente che vengano a parlare e ti dicano, no, che sono proprio stanche perché vedono che non progrediscono nella vita spirituale. Vedete? Come pensare al discepolato come un progredire, un migliorarsi, ma non è un migliorarsi la vita spirituale, è un fare esperienza dell'amore la vita spirituale. Un Dio che ti trasforma, ma Lui che ti trasforma. E quando tu percepisci questo amore, allora cambi, certo che cambi, come Zaccheo. Non è una conquista. Però stiamo attenti che a questo punto, se entriamo in questa logica, queste parole del... Allora comprendiamo queste parole paradossali di Gesù dell'amare Dio più del padre, la madre, dei figli, dei fratelli, delle sorelle e della propria vita. Cosa vuole dire Gesù allora? Prima cosa abbiamo detto, si è fatti discepoli e non ci si fa discepoli, neanche a forza di odio verso gli affetti più cari. Ma una volta che ti sei scoperto discepolo, quindi ti sei scoperto figlio, hai fatto l'esperienza di questo amore folle per te, allora comprenderai per grazia che anche gli affetti più cari non sono l'ultima parola sulla tua vita. Questo vuol dire Gesù. Perché il dramma qual è? Il dramma è pensare che ci possano essere degli affetti talmente grandi e belli da poter essere il compimento del nostro cuore. Non è vero. Perché il nostro cuore ha esigenze infinite. Il nostro cuore ha un vuoto a forma di Dio che soltanto Dio può riempire. Allora Gesù ci sta salvando con questo versetto, ci sta salvando dal credere che per i nostri legami, per quanto belli, grandi e speciali e profondi possano essere, non potranno mai essere il compimento del cuore. Mai. Saranno sempre la penultima parola sul nostro cuore, ma non l'ultima. Perché il nostro cuore ha esigenze infinite e di infinito c'è soltanto l'assoluto. C'è solo Dio. Capite che se non facciamo esperienza dell'infinito, se non facciamo esperienza dell'amore, rischiamo che riteniamo infiniti gli amori finiti. E sarebbe un grande inganno. Perché quando riusciremo anche a legarci a degli amori ritenuti grandiosi, ci rimane ancora tanta fame. E tanta sete. E il dramma è quando andiamo oltre gli affetti, quando cominciamo a pensare che anche le cose, gli oggetti, i denari, il conto in banca, l'auto, il campo, le case, gli alloggi, cominciano ad assumere un valore enorme. Pensare che possano compiarci il cuore. Questo è un grande inganno. E Gesù ci sta invitando, perché sa che andremo a finire male se la pensiamo così, ci sta invitando a dire, a credere, a fare esperienza, che anche un oggetto, per quanto prezioso e bello sia, non è in grado di compiere il cuore. Gesù non vuole che non cadiamo in questo inganno, perché ci vuole bene, non vuole che ci roviniamo la vita in questo. Quindi, una volta che tu hai fatto esperienza dell'amore, e sai, sperimenti che l'amore ti compie il cuore perché hai scoperto la verità su Dio, su di te e sugli altri che diventano fratelli, puoi far di questa tua vita un paradiso, perché il paradiso è dato dal colore delle tue relazioni. Questo è il paradiso. Una volta che scopri che sono le relazioni la verità, guardate in Dio dal punto di vista di Dio, quindi attraverso l'amore di Dio, tutto il resto comincia a essere un pochino meno. Lo dicevo domenica scorsa, ho tenuto un incontro dei catechisti, no, ai genitori dei bambini del catechismo, ecco, erano genitori, e sui 10 comandamenti, questa cosa avevano preoccupato molto i genitori, gli astanti, quando abbiamo annunciato il tema, volevano scappare, penso, no? Oggi si parla di 10 comandamenti, però abbiamo cercato di presentarli un po' così, evangelicamente, E lì è stata l'occasione per dire che Dio, il fatto che ci inviti a credere in Lui, cioè accettare il suo amore, di legarci in qualche modo all'amore per colmare questo nostro cuore dell'unica esigenza che ha, cioè dell'infinito, ecco, questo invito a credere in un solo Dio, il primo comandamento, ci salva dal credere a tutto. Cioè il credere in un solo Dio ci impedisce di rendere divino tutto. Perché se togli Dio, tutto per te diventerà divino. Ma non c'è bisogno di fare grandi spiegazioni. No? Quanti idoli abbiamo? No? Ognuno ha i suoi idoli. È paradossale, abbiamo fatto fuori Dio, no? Nietzsche ci ha aiutato nel Novecento a fare fuori Dio, abbiamo eliminato Dio, abbiamo ucciso Dio per crearci un pantheon di piccoli dei. E ditemi se non è vero che noi dedichiamo la vita ai nostri dei, sacrifichiamo sangue, tempo, affetti, ci inginocchiamo a questi dei. Capite cosa vuol dire credere in un solo Dio, all'amore? Ci impedisce di credere a tutto. E di inginocchiarci di fronte a tutti, e di prostrarci e versare sangue su tutto e verso tutti. E questo, da questo ci salva il credere in un solo Dio. Ecco, il discepolato in fondo è questo, è questo tipo di discepolato a cui ci invita Gesù. E per concludere, ci sono questi versetti, il 28 fino a 32, a 33, sono versetti un po' misteriosi, un po' strani, e, però sono bellissimi, se li leggiamo in questo contesto ovviamente, vedete che sembravano frasi, versetti giustapposti così, ma hanno una sequenza, hanno una logica intrinseca. Gesù dice: chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a terra? Perché Gesù dice, fuori di metafora, tu vuoi costruire la tua vita cristiana, possiamo dire noi, la tua vita, siamo sempre in contesto religioso, cioè di fondo bisogna sempre pensare che Gesù sta parlando ai farisei, e quindi in fondo a ciascuno di noi. Gesù dice: tu pensi, ed è una bellissima conclusione di questi giorni, tu pensi che la tua vita cristiana, il tuo costruirti in un bel rapporto con Dio, sia come costruire una torre. Mattone su mattone, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Gesù dice: occhio, perché se tu pensi che il tuo costruirti discepolo, diventare buon cristiano in questo modo, cioè costruire un pezzo per volta, arriverà il momento in cui arrivi a metà e dici: accidenti, non ce la faccio più, non ho più denaro, non ho più forze, non ho più mattoni. E tutti ti deridono. Anche il cielo, forse, si metterà a ridere, ma di compassione, di pietà, per dire: hai visto dove ti ha portato il tuo voler raggiungere il cielo con le tue forze, con la tua costruzione, con i tuoi mattoni, con la tua... Vedete che si lega bene al discorso di prima. Non cercare di raggiungere il cielo con la torre, con il tuo lavorio, ma accorgiti, le nozze, il banchetto, accorgiti che c'è stato un cielo che ha raggiunto te. Accogli questo cielo. E poi dice: oppure un re parte in guerra contro un altro re. Il problema è che il primo re parte in battaglia con 10.000 fanti, il problema è che l'altro ne ha 20.000. Anche qui, fuori di metafora, Gesù sta dicendo: Tu vuoi andare incontro al nemico, incontro al male, incontro al male, ecco, non apriamo qui il discorso del diavolo, di Satana, qui sono i nemici interiori che ci inabitano. Gesù dice, tu pensi di combattere i tuoi nemici interiori, le tue fragilità, i tuoi limiti, i tuoi peccati, a forza di soldati interiori? Stesso discorso dei mattoni, siamo sempre nello stesso ambito. Tu pensi di fare così? Ma tieni conto che l'altro, per quanto tu possa andare incontro col tuo esercito interiore, sarai sempre dimezzato, sarai sempre un soldato dimezzato, in realtà. Perché l'altro ne ha 20.000. Anzi, sai cosa ti succede, dice Gesù? Che se tu pensi di combattere il male che hai dentro, le tue fragilità, i tuoi peccati, con la tua buona volontà, con i tuoi propositi, i tuoi fioretti, i tuoi sacrifici, sai cosa può succedere? Che a un certo punto ti stanchi e farai la pace con la controparte che ti viene incontro con 20.000. Cosa vuole dire Gesù? Che se tu ti stanchi, farai la pace con il male. È tremendo questo, trovare un accordo con il male. Faccio un esempio per capire. Poco tempo fa viene da me una ragazza, una signora, madre di famiglia, e mi dice, io sto ricominciando dopo anni un cammino di fede, perché io ero molto impegnata da ragazza, frequentavo l'oratorio, andavo, ero animatrice, un sacco di cose belle, tantissima preghiera. Ho sempre cercato di mettercela tutta. Andavo in guerra ogni giorno contro il potere del male, dentro e fuori di me. A un certo punto sono crollata, non ce l'ho più fatta. Era troppo alto per me l'obiettivo, mi si chiedeva sempre di più, no? E a un certo punto ho mollato, ho detto basta. Vivo come vive il mondo, non è che abbia chissà fatto cosa, no, ma ha semplicemente lasciato perdere, perché ha vissuto questo cristianesimo sempre cercando di essere all'altezza, un cristianesimo che ti chiede di essere all'altezza, di farcela. A un certo punto è crollata e ha cominciato a vivere alcuni anni così, come vive il mondo. E questo che Gesù dice. Ha fatto pace con il mondo praticamente, prima li combatteva i nemici e adesso ha fatto pace, ma sì, andiamo insieme tanto. E quello che sta dicendo Gesù, Gesù sta dicendo, stai attento perché se è tutto uno sforzo interiore, alla fine crollerai e andrà anche a finire che fai pace con i tuoi nemici, ma nel senso che, ma non una bella pace, nel senso che ti ha portato dalla sua parte. Ecco allora, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. In questo contesto gli averi comprendiamo bene cosa sono allora. Sono tutte le ricchezze religiose che ci portiamo dentro. Perché possiamo essere molto ricchi anche a livello religioso. Pensiamo di farcela. E Gesù dice, no, finché non sei povero, cioè non ti svuoti, non ti potrò mai riempire. Non ti potrà raggiungere. Tutto il discorso di questi giorni. Ecco, penso che questo versetto veramente chiuda bene il percorso di queste serate. Bene, lasciamo un po' di pausa silenziosa, chiedendo, penso che ci sia di cui così, chiedere anche, no, la grazia di questo dono. Perché un dono va chiesto, di accettare l'invito alle nozze, al banchetto, perché Gesù ha preparato un banchetto proprio per noi. Teresa di Lisieux aveva delle bellissime espressioni queste. Io sono contenta di sedermi alla mensa dei peccatori, perché lì c'è Dio, lì c'è Gesù che mi aspetta. Allora siamo contenti anche noi di sederci a questa mensa.